Le confessioni di Sant'Agostino. Capitolo 8. Dall'infanzia alla fanciullezza. Non so se dall'infanzia sono passato direttamente alla fanciullezza, come naturale evoluzione dell'infanzia. Certamente l'infanzia non se n'è andata, dove poteva andare? Eppure l'infanzia non esiste più. Non ero più un bambino che non riusciva a esprimersi a parole. Ormai parlavo ed ero loquace, questo lo ricordo bene. Più tardi compresi come avevo imparato a parlare. Certamente non ero ancora andato a scuola da maestri, come feci poi quando cominciai a studiare. Se riuscii a parlare, oh Dio mio, fu per la capacità intellettiva che tu mi hai dato. Infatti, mediante gemiti, varie modulazioni di voce e anche con i finiti movimenti delle membra, cercavo di manifestare e far conoscere i miei sentimenti, per far capire loro quello che volevo. Ma non comprendevano tutti ciò che desideravo, per quanto io mi sforzassi. Allora facevo agire la memoria, quando sentivo da loro pronunciare una parola. Guardavo poi dove si dirigevano col corpo. Così capivo che quell'oggetto dove si erano diretti veniva appunto chiamato con quel termine. È un linguaggio comune a tutti i popoli, quello di farsi capire attraverso gesti e movimenti del volto, degli occhi e di tutte le altre membra, e anche con diverse modulazioni vocali che esprimono i vari desideri del nostro animo, come il chiedere una cosa, il ritenerla o rifiutarla e lasciarla stare. Così un po' alla volta riuscii a collegare le parole che dicevano con gli oggetti che indicavano, e anch'io mi provavo, con adeguate espressioni della bocca, riguardante quella parola, di far capire ciò che volevo. Così avvenne che, mediante questi segni, che esprimevano la mia volontà a coloro che mi stavano intorno, cominciai a entrare nell'agitata società del linguaggio, ancora sotto l'autorità dei miei genitori e le direttive degli adulti. Capitolo 9. Inizia la scuola. Dio, Dio mio, quale sofferenza provavo allora, quando mi dicevano, certamente prendendosi gioco di me, che per vivere rettamente è necessario ubbidire a coloro che ci istruiscono. Se si vuol far fortuna nel mondo, diventare celebre letterato, essere onorato e guadagnare molto denaro. Così fui mandato a scuola per imparare a leggere e scrivere. Ma io, misero, non capivo a che mi servisse. E se mostravo disattenzione me le davano di santa ragione. Che potevo farci? Questo era il sistema voluto dai grandi. Erano passati loro, prima di noi, per questa trafila. Ora toccava a noi continuare a percorrere questo tragitto, retaggio penoso dei poveri figli di Adamo. Per fortuna incontrammo persone che ti pregavano, e da loro venimmo a conoscere, per quanto a noi possibile, che tu sei un essere grande, che ci ascolti e vieni in nostro aiuto, anche se non ti vediamo. Così cominciai a pregarti, già da bambino, mi aiuto e mio rifugio, e a sciogliere la mia lingua nell'invocazione del tuo nome. Ti pregavo, benché piccolo, con grande affetto, perché mi venissero risparmiate altre bacchette da scuola. E tu non mi ascoltavi, certamente per amore del tuo nome, e io stolto non lo capivo. E le persone adulte, perfino i miei genitori, che pur volevano il mio bene e trepidavano nel timore che mi accadesse qualcosa di male, se la ridevano quando io venivo bacchettato dal maestro. Eppure quelle bacchettate erano per me una sofferenza e un tormento. C'è forse qualcuno, Signore, di animo generoso e unito a te da grande affetto? C'è qualcuno, dico, lasciamo stare i fanatici. C'è qualcuno, dunque, che innamorato di te non abbia timore alcuno di quei tormenti, come i cavalletti, gli aculei e altri simili strumenti di tortura, che tutti, in ogni parte del mondo, ti supplicano di tenerli lontani da loro? E nello stesso tempo stimino di poco conto quei tormenti che spaventano coloro che si amano con grande affetto, come i figli? Eppure i nostri genitori, come ho detto, se la ridevano quando noi bambini venivamo martirizzati da maestri a scuola. Per noi erano vere torture. Perciò ti rivolgevamo ferventi suppliche perché ci venissero risparmiate. Tuttavia, non era certo un grave peccato se nello scrivere Nel leggere e nello studiare non facevamo quanto si esigeva da noi. Non mi mancava l'ingegno o la memoria, che grazie a te ne avevo a sufficienza per quell'età, ma mi piaceva giocare e venivo punito proprio da quelli che giocavano a par di me. Ma i giochi degli adulti si chiamano affari. Anche i giochi dei ragazzi per essi sono affari, eppure vengono puniti dagli adulti. E non c'è compassione né per noi né per loro. Infatti, un giudice onesto potrebbe approvare l'agire del maestro che mi bacchettava perché giocava a palla, e quel gioco mi impediva di applicarmi con costanza lo studio delle lettere, con le quali da grande mi sarei divertito ancora peggio. Ma lo stesso maestro che mi bacchettava si comportava forse diversamente, se in qualche discussione fosse stato superato da un suo collega. Si sarebbe arrovellato più di me e la bile e l'invidia l'avrebbero sconvolto, più di quanto sarebbe capitato a me se fossi stato sconfitto nel gioco della palla. Capitolo 10. Amore al gioco e disobbedienza ai genitori. E tuttavia io peccavo, o Signore mio Dio. Tu che governi con perfetto ordine tutte le cose che hai creato, eccetto il peccato, benché anch'esso conviva con l'ordine del creato. Dunque io peccavo, Signore mio Dio, disobbedendo ai genitori e ai maestri. In seguito mi avrebbe giovato con lo studio delle lettere, perciò volevano che io mi ci applicassi. Qualunque fosse il motivo che li spingeva. Disobbedendo, però, non è che avessi scelto cose migliori dello studio. Ero attratto dal gioco, amavo le gare e mi esaltava il vincere. Le mie orecchie venivano solleticate dal racconto di belle favole e il mio animo le riceveva con ardore. I miei occhi poi sfavillavano sempre più di curiosità morbosa alla ricerca di spettacoli e di giochi riservati agli adulti. Tuttavia, tutti coloro che organizzano questi spettacoli e riescono a svolgerli con dignità e competenza, desiderano anche che i loro figli facciano altrettanto da grandi e sono contenti che vengano puniti a scuola se per pensare agli spettacoli trascurano lo studio. A loro interessa che diventino esperti un giorno nell'organizzare di questi spettacoli. E lo studio è necessario per questo. Guarda, oh Signore, e considera con misericordia tutte queste faccende umane. Noi ti preghiamo che ci liberi del loro influsso. Ma ti preghiamo anche per quelli che non ti invocano ancora, perché pregando vengono anch'essi liberati. Capitolo 11. Mi ammalai gravemente da piccolo. Avevo sentito parlare, fin da fanciullo, della vita eterna, a noi promessa mediante l'umiliazione del Signore nostro Gesù Cristo, fattosi umile per venire incontro alla nostra superbia. Fin dal giorno che uscii dal seno di mia madre, che molto sperò in te, fui insaporito col sale benedetto e segnato col segno della croce. Ricordi, tu, Dio mio, eri già mio custode. Ricordi con quanta fede invocai dalla pietà di mia madre e dalla madre di tutti la tua Chiesa, il battesimo del Cristo, mio Dio e Signore. E lei, la madre della mia carne, molto interessata a partorire dal suo casto cuore la mia salvezza eterna, si preoccupava di affrettare la mia iniziazione ai sacramenti della salvezza. Così, mediante questi sacramenti, confessando il tuo nome, avrei ottenuto il perdono di tutti i miei peccati, quando improvvisamente mi ripresi. E il battesimo fu differito. Quasi fosse necessario che io continuassi a peccare non battezzato, perché più grande sarebbe stata la mia colpa se avessi peccato dopo aver ricevuto il battesimo. Dunque, allora io credevo, come mia madre e tutta la mia famiglia, eccettuato mio padre. Questi però non intervenne nel sopprimere nel mio cuore i diritti dell'amore materno e mi lasciò libero di professare la fede in Cristo, benché egli ancora non credesse. Mia madre mi insegnava che il vero padre mio sei tu, oh Dio mio, e non lui, e tu l'aiutavi a prevalere sul marito. Tuttavia lo serviva meglio che poteva, perché facendo così obbediva alla tua volontà, quando dici, la donna sia sottomessa al marito. Il mento del battesimo. Ti prego, mio Dio, vorrei sapere per quale disegno fu deciso di differire il battesimo. Fu per il mio bene, nel senso che potevo, come un cavallo senza briglie, fare libere scorribande nelle praterie avvelenate del peccato. Oppure sarebbe stato meglio mettermi subito le briglie al collo. Come dire, lasciatelo peccare, tanto non è ancora battezzato. Ma quando uno è ferito nel corpo, non si dice: lascialo stare, che si produca pure altre ferite, tanto non è ancora guarito. Certo, sarebbe stato meglio se fossi stato subito risanato dal battesimo. Sarebbe stato meglio se io e i miei genitori ci fossimo impegnati, con ogni diligenza, a ricevere la salvezza dell'anima mia e a metterla sotto la tua protezione, fiduciosi del tuo aiuto. Ma quella madre, Monica, già prevedeva cosa sarebbe successo dopo la mia puerizia. Quale ondata di tentazioni mi avrebbe travolto? Quindi preferì che io crescessi, mi formassi uomo e nella pienezza di uomo peccatore io ricevessi la pienezza della tua grazia. Capitolo 12. Non amavo lo studio. Già da ragazzo, quando le preoccupazioni erano minori di quando poi divenni adolescente, non amavo lo studio e mal sopportavo di esservi costretto. Tuttavia mi toccava studiare, per il mio bene, ma lo facevo svogliatamente, e studiavo solo perché vi ero costretto. Chi fa una cosa controvoglia non agisce bene, quantunque l'azione che compie sia buona. E anche coloro che mi costringevano non agivano bene. Fortuna che il mio bene proveniva da te, Dio mio. Essi volevano che studiassi in vista di un futuro che poteva appagare l'inappagabile brama di ricchezza e il raggiungimento di una posizione di onore nella società. Onore purtroppo effimero. Tu però, che conosci tutti i capelli del mio capo, sapevi rendere vantaggiosa per me questa errata impostazione di coloro che mi costringevano a studiare. E anche a mio vantaggio tu volgevi quella sofferenza che provavo per la poca voglia di studiare. Ero tanto piccolo, ma già grande peccatore, degno quindi di venire castigato. Così, da chi non agiva bene, tu ne ricavavi del bene e giustamente mi rendevi quello che meritavo a causa del male che facevo. Infatti hai stabilito che ogni animo disordinato subisca la propria pena. Così è, in effetti. Capitolo 13. Lo studio del greco e del latino. Odiavo il greco, non mi piaceva, non so perché, e ancora oggi non so spiegarmene il motivo. Forse perché veniva insegnato sin dalle prime classi. Il latino, invece, era il mio amore, non quello che viene insegnato alle scuole elementari, ma quello dei cosiddetti maestri di grammatica, i professori. Le prime lezioni, quando si impara a leggere, a scrivere e far di conti, che noia, che tormento. Peggio dello studio del greco. Da dove proviene tutto ciò, se non dal peccato e dalla vanità della vita? Siamo carne, un soffio che va e non ritorna. Tuttavia, quei primi anni di studio avevano uno scopo preciso: imparare a leggere e a scrivere. Non solo, mi insegnavano a scrivere i miei pensieri e a leggere quello che avevo scritto. Molto meglio che imparare a memoria le favole di un certo Enea, i suoi infelici amori che mi facevano dimenticare i miei errori, per piangere invece la morte di Didone, suicida per amore. Queste favole uccidevano la mia anima, oddio, vita mia, e io andavo tranquillo, senza nemmeno una lacrima di pentimento. Come ero stolto. Invece di pensare alle mie miserie, piangevo la morte di Didone, delusa dall'amore di Enea, e non piangevo la morte della mia anima, avvenuta per mancanza di amore a te, o mio Dio, luce del mio cuore, pane vivo dell'anima mia, virtù che feconda la mia intelligenza e racchiude in sé i miei pensieri. Non ti amavo e fornicavo lontano da te, e per questo tutti mi acclamavano. Bravo, bravo. L'amicizia di questo mondo si ottiene facilmente quando fornichiamo lontano da te, e si avvergogna se non ci comportiamo come loro. Non sei uomo, ti dicono, mentre ti gridano, bravo, bravo, se commetti azioni oscene e peccaminose. E per queste azioni io non piangevo. Piangevo Didone, che aveva cercato la morte uccidendosi col pugnale. Io mi comportavo allo stesso modo abbandonando te. Mi uccidevo dilettandomi nelle cose ignobili del tuo creato e sprofondavo sempre più in basso. E guai se qualcuno mi proibiva di leggere quelle avventure. Mi affliggevo, anche se leggendole mi avrebbero fatto soffrire. Tali scemenze vengono presentate come studi più nobili e più utili di quelli che servono per imparare a leggere e a scrivere. Ora, nell'anima mia, risuoni la tua voce. Oddio, mi parli la tua verità e mi dica: non è così, non è così. È molto meglio in primo insegnamento, leggere e scrivere. Sono disposto a dimenticare le faccende di Enea e altri racconti simili. Mi interessa invece il saper leggere e scrivere. Le aule dove si insegna la grammatica hanno delle tende alle porte, per significare la riservatezza e l'importanza dell'insegnamento ivi impartito. Invece servono unicamente a nascondere gli errori che gli si commettono. È inutile che si arrabbino con me, tanto non li temo. Manifesto, invece, a te, o Signore, Dio mio, i desideri della mia anima e godo grande pace nel condannare i sentieri tortuosi dove mi ero avviato per camminare finalmente sulla via retta della tua santità. Mi lasciano in pace questi mercanti di grammatica. Vorrei porre loro questa domanda. È proprio vero, certo, che Enea sia arrivato a Cartagine, come dice il poeta? Gli indotti mi rispondevano che non è vero, ma anche essi, i dotti, mi risponderanno che non è vero. Invece, se domando come si scrive il nome Enea, tutti coloro che hanno imparato a leggere, a scrivere e conoscono l'alfabeto della propria lingua, sapranno benissimo come si scrive. Così se domando, preferisci dimenticare il saper leggere e scrivere o dimenticare le favole dei poeti di cui ti abbiamo parlato? Chi è che non capisce che tutti mi risponderebbero, preferisco leggere e scrivere? A meno che uno non abbia perduto completamente il senno. Pertanto, io peccavo da bambino, quando anteponevo queste sciocchezze a ciò che è più utile nella vita. E mi entusiasmavo a leggerle, sì. Amavo quelle sciocchezze e odiavo lo studio vero e necessario. In verità mi dava noia quella cantilena. 1 più 1 uguale 2, 2 più 2 uguale 4. Mentre mi deliziavo ogni volta che la fantasia mi si presentava alla scena del cavallo di Troia, pieno di armati, o l'incendio della stessa città, o mi faceva vedere l'ombra di Creusa, la moglie di Enea. Capitolo 14. Perché non amavo il greco. Strano, odiavo il greco e amavo i poemi greci. Omero, per esempio, in versi assai eleganti, racconta quelle belle favole. Ma in lingua greca, pertanto mi risultava ostica la lettura. Credo avvenga lo stesso agli scolari greci quando studiano Virgilio, scritto in latino. Per loro e per me questo studio era odioso, perché veniva imposto. Ed era la difficoltà nell'imparare una lingua straniera che cospargeva di amarezza la soavità letteraria di quelle fantastiche narrazioni. Io non capivo nemmeno una parola, e con minacce e castighi mi costringevano a impararla. Anche della lingua latina, da bambino capivo poco, eppure riuscii a impararla senza castighi o minacce. Anzi, iniziai ad apprenderla tra le affettuose carezze delle nutrici, nell'allegria dei giochi e nella spensieratezza dei divertimenti. L'imparai, quindi, senza bisogno di costrizioni e di castighi. Amavo comporre io stesso dei concetti. Non avrei potuto farlo se non avessi imparato qualche parola, non dai maestri, però, ma da coloro che sentivo parlare. Cercavo di far entrare dalle orecchie e imprimere bene nella memoria quelle parole che sentivo pronunciare. È chiaro che si impara meglio solleticati da una libera curiosità che non costretti da una petulante necessità. La libertà, però, è regolata dalle tue leggi, oddio. Come tale, dalle tue leggi derivano le sferzate dei maestri e le torture dei martiri. Sì, ci procurano amarezza, ma ci distolgono da quella pessifera sguaiatezza che ci allontana da te.